micro stilabili.
E dopo aver parlato di funghi, in questa terza puntata parliamo di un altro organismo davvero stupefacente, i licheni. Sono sotto i nostri occhi praticamente da sempre, se ne stanno piuttosto immobili su tronchi, rami, rocce e muri, eppure sono poco studiati e direi anche piuttosto ignorati. Spesso vengono scambiati per muschio o addirittura per sporco, ma no. I licheni sono tra le forme di vita più resistenti, più antiche e più affascinanti del pianeta, soprattutto per chi si occupa e appassiona di botanica, come Francesca ed Emanuela, di Custodi di Erbe, che ci stanno accompagnando in questo ciclo alla scoperta del sottobosco.
La prima cosa da chiarire è che il lichene non è un organismo singolo. È una simbiosi tra un fungo e un organismo fotosintetico, di solito un'alga verde, ma a volte anche un cianobatterio. Pensate ad esempio alla spirulina, non è un'alga ma è un cianobatterio. Il fungo, che come abbiamo visto nella scorsa puntata è eterotrofo, fornisce la struttura, quindi la protezione, l'acqua e i sali minerali. L'alga, che invece è autotrofa come le piante, produce gli zuccheri grazie alla fotosintesi. Quindi è un patto di mutuo soccorso che funziona soprattutto in condizioni difficili. Il corpo del lichene si chiama tallo. Non ha radici, non ha basi, non ha una vera cuticola protettiva. Questo significa che il lichene assorbe tutto direttamente dall'ambiente, acqua, gas, polveri e sostanze inquinanti. I licheni crescono molto lentamente, a volte pochi millimetri all'anno, ma possono vivere anche decenni o secoli. Ed è proprio questa lentezza a renderli così preziosi, ma anche così vulnerabili. Questa crescita così lenta ci insegna un concetto fondamentale, ovvero la pazienza biologica. Un lichene che vediamo oggi su una pietra potrebbe aver visto passare secoli di storia senza muoversi di un millimetro. E questo accade per un motivo, perché i licheni sono maestri dell'anabiosi. Ovvero, quando manca l'acqua, loro si disidratano completamente e fermano il metabolismo e aspettano. Possono restare in questo stato di morte apparente per anni, per poi riattivarsi in pochi minuti con una singola goccia di pioggia. Quindi studiare un lichene significa anche studiare un organismo che ha un rapporto col tempo completamente diverso dal nostro. È una fonte di resistenza che non si basa sulla forza, ma proprio sulla capacità di fermarsi e aspettare che le condizioni tornino favorevoli. Poi, se li andiamo a guardare dal punto di vista della forma, invece li possiamo distinguere principalmente in tre grandi tipi. Ci sono quelli crostosi, che sono quelli più diffusi e più resistenti, che sono incollati letteralmente al substrato. Poi abbiamo quelli fogliosi, che hanno i lobi appiattiti, e quelli frutticosi, che sono quelli a cespuglietto o a filamenti. Spesso i licheni più delicati, proprio come quelli frutticosi, sopravvivono in ambienti puliti ed è quasi praticamente impossibile trovarli in luoghi inquinati come la città.
Infatti è un'importante peculiarità proprio dei licheni è che sono famosi come bioindicatori dell'inquinamento atmosferico. Il motivo, appunto, come abbiamo detto, è semplice e inquietante. Assorbono tutto e non eliminano quasi nulla. Per questo in realtà vicino a strade trafficate troviamo poche specie di licheni resistenti, mentre poi quelle più sensibili vanno sicuramente a scomparire. E questa è una conseguenza diretta sull'uso umano. Non tutti i licheni sono raccoglibili, anche se appartengono a specie tradizionalmente usate. Dopo il disastro di Chernobyl, per esempio, sono stati proprio i licheni, insieme ai funghi, non ce lo scordiamo, a ripulire tutta l'aria, trattenendo il cesio radioattivo. Ma questo ha avuto un effetto domino pazzesco sulla catena alimentare, arrivando fino alle renne che se ne nutrivano. Questo ci ricorda che i licheni sono specchi fedeli non solo dell'aria di oggi, ma di tutto ciò che l'atmosfera ha trasportato negli ultimi decenni. E quando guardiamo un lichene in una zona industriale, non stiamo guardando un vegetale, ma un vero e proprio archivio chimico vivente di tutti gli errori ambientali di quel territorio. Raccoglierli quindi in contesti non purissimi, se così possiamo ancora considerarlo ai tempi moderni, significa letteralmente portarsi a casa un concentrato di storia degli inquinanti.
Ma quindi cosa uccide un lichene? Muore a un certo punto?
Beh, allora, a parte gli inquinanti che sono mal tollerati da alcuni licheni, diciamo che è quasi immortale.
Okay.
Poi c'è anche da dire che funziona come le alghe per la riproduzione, cioè sia la riproduzione con le spore, ma anche la riproduzione dal tallo. Cioè, se noi spezziamo un lichene, questo vola via e si riproduce in un altro posto. Cioè, possiamo sì fare un danno distruggendolo, ma allo stesso tempo l'aiutiamo anche nella sua riproduzione, perché è un organismo simbionte talmente potente che è, diciamo che è quasi immortale.
Ok, non, infatti ero curiosa. Andiamo oltre.
Allora, è un'altra applicazione dei licheni è quella che li ha visti nel protagonisti della pratica della mummificazione. Storicamente, infatti, i licheni non sono stati usati solo come rimedio coloranti, ma anche come potentissimi conservanti. In diversi contesti storici e archeologici sono stati rinvenuti resti che spiegano come i licheni siano stati impiegati attivamente nei processi di mummificazione e conservazione dei corpi. E il motivo non è sicuramente simbolico, ma è chimico. Molti licheni, infatti, producono determinati metaboliti secondari con una spiccata attività antimicrobica e antifungina, e queste sostanze rallentano la decomposizione, limitano la proliferazione batterica e fungina e vanno a contribuire alla conservazione dei tessuti. In altre parole, prima dei conservanti industriali, l'uomo aveva già capito che alcuni licheni impedivano alle cose di marcire. Questo uso ci suggerisce una cosa importante: i licheni non sono inermi, sono organismi chimicamente attivi e progettati per esistere, e a volte sono molto, molto, molto potenti.
E poi, cambiando discorso, tornando sempre a parlare di cucina, i licheni hanno anche degli usi tradizionali in cucina, ma vanno raccontati anche senza romanticismi. Non sono degli alimenti quotidiani. Solitamente erano usati come cibo di carestia, come additivi, come aromi o come fonti di amidi dopo lunghi trattamenti. Molti licheni contengono sostanze amare e potenzialmente irritanti per il nostro organismo e richiedono ammolli, bolliture e trasformazioni complesse. Per questo poi, quando si parla di uso culinario dei licheni, ci sono delle linee guida molto chiare. Bisogna usarli in quantità minime, specie ben identificate, perché anche se sono poche, alcuni licheni sono tossici. Si contano sulle dita di una mano quelli tossici, però ci sono. Il loro valore quindi non è nutrizionale in senso stretto, ma più sensoriale e funzionale. Quindi possono avere delle note amaricanti, resinose, marine, proprio perché sono sia funghi che alghe, ma non sono una verdura del bosco. Per capire quanto sia complessa la loro gestione in cucina, dobbiamo pensare alla lichenina, che è l'amido contenuto in molte specie, che non è direttamente digeribile dal nostro stomaco. Tradizionalmente, per rendere i licheni edibili in tempi di carestia, venivano messi a bagno in soluzioni alcaline come l'acqua e la cenere per ore o giorni. Adesso possiamo usare il bicarbonato come soluzione alcalina. Questo processo serviva per neutralizzare gli acidi lichenici e ridurli drasticamente, perché sono molto amari e irritanti per le mucose gastriche. Quindi non è una cucina di piacere, più era una cucina di sopravvivenza e di tecnica estrema. Oggi invece li usiamo per le loro note aromatiche uniche, ma dobbiamo farlo con una consapevolezza, cioè che stiamo maneggiando organismi che hanno investito milioni di anni per diventare indigesti, proprio per non essere mangiati. Cioè, sono degli organismi immortali che stanno facendo di tutto per resistere e sopravvivere a tutti gli altri, e quindi hanno fatto di tutto per diventare anche disgustosi per gli altri animali.
Beh, abbiamo capito che dei licheni in cucina possiamo anche fare a meno, mentre hanno delle proprietà davvero sorprendenti in altri ambiti.
Un esempio straordinario di quanto i licheni siano chimicamente sofisticati è dato dalla Xanthoria parietina, che è un lichene arancione che si riconosce molto facilmente ed è molto molto comune. Il suo colore appunto è dovuto a un pigmento chiamato parietina, che però viene chiamato anche xantorina, e questa molecola funziona come un vero e proprio filtro protettivo contro i raggi UV. In pratica il lichene c'ha la protezione solare. E la cosa incredibile è che questa protezione non serve solo al lichene sulla terra. Infatti ci sono degli esperimenti dell'Agenzia Spaziale Europea, dove alcuni licheni sono stati esposti al vuoto cosmico. Praticamente sono stati messi fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale senza nessun tipo di protezione e sono sopravvissuti, quindi sia al gelo assoluto che alle radiazioni dirette del Sole. E questo successo dipende dalla forza della simbiosi. Il fungo scherma l'alga con i suoi pigmenti e l'alga continua a produrre energia. E che cosa ci dice? È una lezione di collaborazione pazzesca questa. Due organismi che presi singolarmente morirebbero in pochi minuti, insieme invece diventano l'essere vivente più resiliente del sistema solare. E questo ha aperto ulteriori ricerche su materiali biologici protettivi, bioschermi e comunque sistemi ispirati a licheni per il futuro in tantissime applicazioni. Altro che chi dice che è soltanto una macchia sul muro.
Ciclostilabili.